Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con una nuova puntata di Carta vetrata. Oggi iniziamo scoppiettanti con la giovanissima Mercorelli. Come stai, Roberta?
Benissimo, grazie.
Ci avevamo, diciamo, qualche dubbio sulla tua verosimiglianza, no? Della tua testimonianza così diversa dalla solita esperienza turistica del Nepal. Cioè, hai svelato delle sfumature, delle pieghe del turismo,
delle realtà diverse
che ci stupivano talmente tanto che siamo andati a controllare. Ecco, questo volevo dirti, non ti abbiamo creduto.
E invece è così.
È così. E poi nel prossimo collegamento, nel prossimo intervento, ci svelerai ancora delle cose più particolari su delle ritualità del Nepal, quando arriverà anche Flaminia.
Va benissimo.
Ma adesso vogliamo parlare con te di una persona a noi molto cara, perché tu sai bene, noi ci siamo conosciuti per Eugenio.
Esatto.
Chi è Eugenio Zacchi?
Eugenio Zacchi, io la prima cosa che mi viene da dire è che è stata una persona che è stata fondamentale per la mia crescita, diciamo, e dopo è stato il mio professore di italiano e latino al liceo.
Prima di tutto un maestro a 360 gradi di vita, che condivideva con te anche delle confessioni, delle intimità.
Esatto, e non c'è stato quel rapporto, non era il classico professore,
il docente,
esatto. Ma era, cioè, prima era Eugenio e poi professore Zacchi.
Raccontaci qualche episodio per far capire un po', Eugenio Zacchi non c'è più, quindi non possiamo averlo con noi, ma le persone che gli hanno voluto bene lo ricordano e sta con noi come e di più di prima.
Diciamo che un episodio bello da ricordare è stato proprio il primo giorno, la prima lezione di latino con lui, e entrò in classe con il suo modo, diciamo, fuori dalle righe di un professore del liceo, e entrò in classe e si mise subito a spiegare il cum più ablativo, e visto che non arrivava sulla lavagna, si mise in piedi sulla sedia e ci fu un attimo tra noi studenti, diciamo, di scalpore, perché comunque vedi un professore di italiano e latino, te lo immagini con il terrore, e invece arrivò lui con la sua borsa di pelle, il giacchetto bellissimo, che si mise così, cioè era come se fosse, diciamo, nello spirito era
uno di voi.
Sì, esatto.
Ma cosa succede quando scatta questo meccanismo che l'intimità e l'empatia diventa forte? Manca l'autorità. A volte dicono ai professori: guardate, state attenti a non dare troppa confidenza agli alunni, perché vi salgono sopra, poi non vi rispettano più, diventate l'amico e l'amico non viene temuto.
Ecco, questa, diciamo,
e manca l'insegnamento. Invece con
diciamo
voi questo non è avvenuto.
Non so come, non so bene quale modo avesse trovato, ma ha trovato un modo per il quale tutti, comunque nessuno cercò di scavalcarlo, diciamo, e tutti quanti studiavano, anche i ragazzi che magari andavano malissimo in tutte le materie, italiano e latino era l'unica materia in cui studiavano, perché era praticamente non era, cioè ti veniva proprio voglia di studiare, perché non era la classica cosa o studi oppure ti metto due, cioè Eugenio Zacchi mise anche uno o zero e mezzo,
quindi non è che regalasse nulla.
No.
Ecco,
no, infatti, e quindi ecco, questa è un'esperienza che se chi l'ha vissuta, chi ha vissuto l'esperienza di avere Eugenio come professore di italiano e latino, da me agli allievi di 30 anni fa, tutti lo ricordano come non un professore, ma come prima un amico, diciamo.
E quando hai scoperto che Eugenio era anche uno scrittore, oltre che un docente, un maestro vero di vita e di greco e italiano e latino?
L'ho scoperto subito, nel quarto anno abbiamo saputo che aveva scritto dei libri, e io ho letto subito Racconti gemelli al liceo, e adesso quest'estate li ho riletti perché avevo voglia di rileggerlo.
Certo. Ma veniamo a cosa ti ha lasciato, perché le esperienze vissute insieme un pochino ce le hai raccontate, ma cosa pensi che ti abbia lasciato? Perché oggi Roberta Mercorelli, per esempio, ha deciso di essere una creativa, di fotografare, di viaggiare, di andare in Nepal, appunto, come ci racconterai dopo. Cosa vuol dire essere creativi? Adesso, conoscendo e avendo conosciuto molti creativi, fra i quali Eugenio.
Beh, diciamo che Eugenio è stata la prima persona che nel periodo in cui io ho iniziato a capire che mi interessavo di fotografia e tutto il resto, è stato il primo che ha veramente creduto in me ed è stato il primo che mi ha detto che io mi ero iscritta all'università e nel periodo in cui mi ero iscritta all'università e ho avuto un momento di crisi, io l'ho sentito e lui mi ha detto lascia perdere, fai quello che veramente vuoi fare. Quindi è stata la prima persona che veramente ha creduto in me e mi ha dato quella spinta nel fare ciò che veramente ho voglia di fare.
E diamo questo invito anche a tutti i nostri ascoltatori, non fatevi intimorire dalle difficoltà, tanto ci sono sempre state e sempre ci saranno, ma credendo in voi e insistendo fino all'ultimo, fino a, appunto a non avere più fiato, perché questo vuol dire credere in un progetto, in un'arte, adesso ci racconterai del Nepal, si riescono a raggiungere i traguardi più alti e lasciare una traccia altrimenti inesistente e quindi anche potremmo dire esistenze inutili. Quella di Eugenio certamente non l'è stata, anche se breve,
no.
È morto giovanissimo, ricordiamolo, l'anno scorso, poco più di 50 anni.
Eh sì.
Fra pochissimo, quando ci raggiungerà Flaminia Naro, appunto con lei parleremo di Nepal. Grazie cara.
A dopo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo con noi da Pisa, in collaborazione con Punto Radio, Marco Sant'Agata, il professore scrittore che, dopo aver vinto nel 2003 il Maestro dei Santi Pallidi, il Supercampiello, è tornato a occuparsi nella sua università di Pisa di grandissimi scrittori, diciamo di sommi, di inarrivabili. Parliamo di Petrarca, che con il suo canzoniere, ma non solo, e con la sua amata ispiratrice Laura, ha connotato la letteratura italiana e non solo. Flaminia.
Professore, ben trovato.
Grazie.
Dunque, lei con l'amoroso pensiero ripercorre la vita di Petrarca e il suo scrivere Il canzoniere, che è durato praticamente tutta la vita. E che sarebbe poi l'opera che dovrebbe aver insegnato a tutti l'arte di amare, giusto?
Diciamo che le cose sono andate effettivamente così. Su questo racconto di un amore, il racconto che Petrarca fa nel suo canzoniere, si è poi modellato tutto il discorso amoroso per secoli e secoli, e tutt'oggi, forse senza che ce ne rendiamo conto, risentiamo ancora parecchio dell'impostazione che in quel libro Petrarca ha dato al discorso d'amore. Posso fare un esempio per capirci, se ci fa caso, in genere la poesia d'amore è una poesia della perdita, della mancanza, quasi mai si canta l'amore che vince, l'amore felice, l'amore trionfante. Beh, questo amore difficile, questo amore che non si realizza, è l'impronta che Petrarca ha dato sul discorso amoroso.
Ora, è anche vero che Petrarca in realtà sembrerebbe, ma appunto ce lo spieghi lei, che a Laura l'ha vista soltanto una volta e per 20 anni ha scritto su di lei, prima finché lei era in vita e poi anche dopo la sua morte, che poi è stata anche un po' la morte di Laura una liberazione per l'autore.
Qui il discorso sarebbe lungo, ma detto molto in breve. Piccola premessa, sappiamo poco o niente di chi era effettivamente questa donna, facciamo delle ipotesi, però un punto è fermo e da qui non ci si muove, questa donna è realmente esistita, non è una invenzione di Petrarca, non è frutto della sua fantasia, c'è stato qualcosa, c'è stato un episodio biografico di cui noi non siamo in grado di misurare l'importanza, né quanto tempo sia durato, però questo dato biografico di realtà effettivamente c'è stato ed è così in quasi tutta la poesia medievale. Noi tendiamo a pensare che questi poeti, facciano degli esercizi di scrittura puramente di fantasia, invece la biografia per i poeti medievali pesa molto.
Il fatto che poi ci sia una crescita, cioè che si passi da questo senso di colpa per amare la figura di Laura in questo caso, no? E poi si ascenda verso il senso del divino nella fine del canzoniere.
Flaminia, credo che la cosa più
perché colpisce il fatto che lui tutto sommato non conoscesse Laura.
Ma
non
il romanzo, attenzione Flaminia, non è che ti voglio contraddire assolutamente, hai centrato proprio il tema, che poi è il sottotitolo del libro, L'amoroso pensiero, Petrarca e il romanzo di Laura, perché in qualche modo il professor Sant'Agata ci vuole stupire dicendo che c'è una trama, quindi quello che stai dicendo è una costruzione oltre le poesie, quindi usare le poesie come una punteggiatura, come se fosse un unico romanzo punteggiato dalle pause, dalle assenze di questa donna, giusto professore?
Sì. Sì, questa è la mia tesi, ma questo è anche un dato oggettivo, cioè questo è un libro che è costruito con poesie, ciascuna di esse autonoma e autosufficiente, ma il libro nel suo insieme disegna un percorso, disegna uno sviluppo che è un percorso narrativo insieme, psicologico e anche etico-filosofico, cioè da questo punto di vista, per questo che io uso la parola romanzo.
Perché è avvincente.
E c'è una trama e Petrarca, il problema di Petrarca è che rende anche molto interessante il libro e che non sapeva effettivamente come chiuderlo questo libro, perché ha un'impostazione filosofica precisa, lui voleva dimostrare la tesi che l'amore è peccato, l'amore va evitato, l'amore ti spossessa, ti aliena, e quindi una tesi che inevitabilmente condannava l'amore e l'oggetto d'amore, anche la donna ne sarebbe stata coinvolta in questa condanna.
Mi permetto di fare una digressione nella letteratura contemporanea, dove proprio le emozioni vengono viste come colpevoli. Recentemente c'è stata anche la trasposizione cinematografica The Giver di Lois Lowry, uscito per Giunti nel 2010 e ristampato quest'anno con l'uscita del film per la regia di Philip Noyce, con un cast di attori incredibili, Meryl Streep oppure Jeff Bridges. Insomma, quello che avviene in questa società, consideriamola post-bomba, di un futuro in qualche modo non così lontano, ma dopo un'esplosione, un cambiamento climatico molto grave, è il temperare tutto con dei sedativi, quindi nessuno prova l'amore. L'amore è proibito, bisogna definire tutto con esattezza, e l'amore, lo sappiamo, è indefinibile per antonomasia, è proprio il termine meno chiaro da spiegare con termini scientifici. Io sfido chiunque a dire cos'è l'amore. E Petrarca forse questo voleva arrivare a dire: attenzione, l'amore fa male, però alla fine gli ha permesso di scrivere il capolavoro che ha scritto.
Certo, l'amore fa male perché Petrarca partiva da una posizione di tipo etica, di tipo cristiano, l'amore è peccato, ma contemporaneamente l'amore è incoercibile. Petrarca, la modernità di Petrarca secondo me consiste nel fatto che noi lo leggiamo come poeta d'amore, giustamente, ma parlando d'amore in realtà Petrarca parla di qualcosa di più profondo, parla del desiderio. Lui non aveva i termini che abbiamo noi, non aveva le nostre categorie, ma il suo è un discorso sul desiderio che non si può reprimere, il desiderio che ti prende, che poi è un desiderio di assoluto e che contemporaneamente non può mai essere realizzato. C'è questa dialettica continua, contraddizione interna, che è quello che fa sì che questa poesia noi possiamo sentirla ancora nostra. Tema della felicità irraggiungibile, diciamo così, per essere più chiari, è un tema che ci tocca molto da vicino.
È di oggi, e come oggi noi vogliamo parlare ai scrittori, ai lettori di oggi, perché questo non è un libro per studiosi, benché impeccabile sotto il profilo scientifico. Sappiamo che lei è considerato a livello internazionale tra i massimi esperti di Petrarca, però scende dalla cattedra per parlare al lettore che vuole gustare il canzoniere, con una chiave di lettura che gli farà scoprire questa trama sottile ma molto emozionante che tiene insieme tutte le poesie, tutte le canzoni, perché si chiama canzoniere perché non sono poesie, sono canzoni, dico bene professore?
Sono testi lirici e io ci ho provato a scendere dalla cattedra con questo libro
e c'è riuscito. E ricordiamo i termini: sono 18 euro per 272 pagine, è stato pubblicato da pochissimo, appunto per Mondadori, e vi vogliamo ringraziare ringraziare tutti per quello che state facendo, perché la Mondadori si sta sforzando di portare la saggistica a una accessibilità e in qualche modo dare al lettore i rudimenti, anche il lettore appassionato, non professionale, i rudimenti per costruire una sua strada, un suo percorso e migliorare e capire di più, perché capire di più vuol dire emozionarsi di più.
Sì, il tentativo è questo, non c'è dubbio.
Grazie ancora.
Grazie professore.
Grazie a voi, grazie.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornato Giuliano, come stai?
Bene.
Hai preso il vizio di venire a Roma, ci fa piacere questa.
Un bel vizio, insomma.
Credici Flaminia, poi ci andiamo a prendere.
Noi ci facciamo viziare volentieri.
Ma non mantiene le promesse, Alberto.
E adesso gliele facciamo.
Di che ci parli, dai? Vi parliamo di letteratura.
Ti parlo di un catalano che si chiama Jordi Viraglionga. È un universitario e ha scritto un raccolto di poesie, fra l'altro.
Anche gli universitari sono poeti.
Anche gli universitari sono poeti, raramente, perché
nonostante l'università
fidos dall'accademia. E il libro è Fa triste, e tra l'altro con un frontespizio di Antonio Canamea, che è un grandissimo poeta anche lui. È pubblicato a Sentieri Meridiani, che è una piccola casa editrice di Foggia, e tradotto da Emilio Coco, che è un traduttore di primo ordine di novità spagnole.
Ci leggi intanto una poesia, poi parliamo del poeta.
Leggo una poesia. Il tema di fondo di questo autore è l'ossessione della città. La città come qualcosa che ti opprime, come qualcosa dove non riesci a vivere. Quindi c'è questo tema enorme delle periferie, c'è questo disagio del vivere nella città, che è qualcosa di estremamente moderno e che è qualcosa che per forza non può che uscire nella poesia o nel romanzo, insomma.
Grammatica, in spagnolo, grammatica.
In spagnolo o in italiano?
In italiano, in italiano.
In italiano. Allora, le città esistono dovunque, anche se non rimane neanche un tetto. Conservano un nome, il desiderio di un fiume, una grammatica di feste e funerali. Questo quartiere, l'angolo, assomiglia a un aspetto, è uguale, mi ricorda un'altra distruzione, ma conserva passati illustri, la chiesa, i negozi, quella permanente popolazione di fiori, di polli, di statue, di esseri umani. L'uomo resiste nella polvere, non nella carne che torna alla terra, nella rovina, quella vita che tanto si attacca. E questo è un tema che lo assilla, insomma, come anche quello della morte.
Quanti anni ha il professore?
55 anni, se lo dico esattamente, nato nel 55, quindi ha...
Sì, 55-56.
55-56.
Beh, sì, una tristezza, ecco il titolo, la dice lunga. Il
la
titolo
dice
del
lunga,
tipo.
La dice
una tristezza
59,
interiore.
Veramente. Ma
insomma. Vabbè, insomma. Insomma, è ancora abbastanza giovane.
Un bimbo.
I telespettatori âgés sono...
Radioascoltatori.
No, i telespettatori âgés sono definiti tali, âgés, dai 65 in poi.
Ma anche ormai la televisione la vedono solo gli ultra 90.
Ma anche i presentatori, penso Alberto che ha 83 anni, che me li porta bene. La morte non è la morte, è un morto.
Allegria.
Un po'... No, si vive tutti i giorni.
Leggi, leggi, leggi.
Sentiamo.
Uscire di casa per trovare una strada ripetuta non è invano. Non ti preoccupa essere chi passa, che l'acqua arrivi al mare, ma che cessi di essere dolce e essere fiume. Se pensassi la morte come Rilke, come sarebbe inusuale morire. Ma la morte non è la morte, è un morto, e abita nel ricordo di qualche vivo come un occhio nel salnitro della porta. Quindi sono temi
toccanti,
inquietanti, che forse possiamo far finta che non esistano, ma esistono.
Tiriamoci un po' su, dai.
Tiriamoci un po' su. Presto verranno le vacanze.
Oh. Ah, belle, se sentiamo, vediamo che ci dice.
Vabbè, ma sono quelle di Natale, stanno arrivando, no? Galoppano verso di noi.
Sì, ma non vi illudete, sentiamo.
Sì, sentiamo. Fa sole e fa noia, presto verranno le vacanze. Un'infinità di veglia, il sole da soli, in cui fotteremo l'indispensabile e non perché mi trovi inutile, brutta o perché voti per questa merda di governo. Già lo sai, i bambini di mezzo, la maledetta spiaggia, questo caldo, tutto questo, così palliccio, tanta tristezza così dissimulata.
Partiamo!
E l'avevamo intuito!
Vedi che lei è...
Orsù, partiamo!
Ha capito tutto, insomma. Però tuttavia è un autore che io...
Guarda, siamo reieni, basta, il vaso è colmo e siamo talmente pieni di questa meraviglia che ti diciamo basta.
Insomma, abbiamo capito che Jorge Villalonga non è proprio sulla nostra lunghezza d'onda.
No, non di oggi, non del prima... Goliardico.
Ricordiamo, casa editrice Prezzo, 14 euro, il titolo è Fa triste, per Sentieri Meridiani. Alla prossima puntata, Giuliano, ciao.
A presto.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al professor Giovanni Pacchiano da Sanremo. Oggi è in vacanza, è sulla riva della bellissima Liguria. Come va, Giovanni?
Qui c'è un sole che spacca, per cui è anche più bello lavorare al mare. E forse si è anche meglio disposti verso i libri, anche quando i libri presentano qualche problema.
Oggi parliamo di Ogni giorno è il ladro, che è uscito per Inaudi, dell'autore Teju Cole, che è un autore che era già uscito con il suo secondo libro in Italia, ma questo in realtà è il primo, e per questo rientra nella Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, è un debutto.
Esattamente. Allora, intanto il primo libro uscito in Italia, che però è il secondo dell'autore, si chiamava La città aperta e ha avuto un ottimo successo negli Stati Uniti. Questo Ogni giorno per il ladro, che è un libro abbastanza smilzo, sono 138 pagine, sono 16 euro, è nient'altro che il racconto del ritorno di Cole nella capitale della Nigeria, Lagos, dove è nato. Cole è del 75, per cui non è né un vecchietto né un uomo maturo, ha 39 anni, è pieno di vitalità anche come scrittore, e il suo ritorno a Lagos consiste in una specie di flânerie attraverso i luoghi topici della città. Dico topici perché sono i luoghi dove succede qualcosa che lo colpisce. Per esempio, appena arrivato all'aeroporto, i poliziotti fermano l'auto su cui lui viene trasportato fino in città per chiedere mazzette, come dire che tutto il mondo è il paese. E lui fa una riflessione, dice: l'economia della Nigeria è un'economia informale, questo lo scandalizza molto se lo confronta con delle civiltà più avanzate.
Giovanni, salve. Volevo chiedere questo riguardo al libro. Io l'ho letto e l'ho trovato anche molto piacevole. Mi sembra che la sua insofferenza nel ritornare a Lagos sia soprattutto il fatto che lui non si ritrova in quella realtà da cui poi veniva, perché è un po' autobiografico anche il libro.
Sì, è vero, lui non si ritrova, però racconta tutto con molta antipatia. Allora, io gli scrittori li divido in due categorie, i simpatici e gli antipatici. Quelli che tu leggi e, come dice il giovane Holden, hai voglia di conoscere, di scrivergli una lettera, e quelli che invece non vuoi conoscere, perché lui dice tutte cose giustissime, però c'è sotto un rancore intanto nei confronti della famiglia. Per lui ci racconta che da quando ha 17 anni è andato in America, lui la mamma non l'ha vista più. E a me da lettore viene da riflettere che questi sono affari suoi, perché liquida il discorso in una paginetta, cioè non c'è lo scavo dei grandi scrittori europei sul problema rapporto madre-figlio. Ricordo un libro bellissimo del francese Caracou a questo proposito, pubblicato da Delphi. E poi è vero, lui racconta cose giustissime e se la prende giustamente contro la corruzione pubblica e privata, contro questo lasciarsi andare, che è un po', dice, tipico di tutta la Nigeria, perché dice che nella Nigeria conta l'idea di poter fare qualcosa, abbiamo solo bisogno dell'idea, dicono i nigeriani, ma poi dall'idea alla realtà ci passa un abisso. Questo però direi non succede solo in Nigeria, ma succede anche in una penisola europea che si chiama Italia, no?
Quindi è anche irriconoscente in fondo verso la madre che l'ha strappato alla Nigeria per farlo vivere in America, fargli avere delle possibilità. Probabilmente non sarebbe diventato quello che comunque è oggi se questa mamma non l'avesse portato in America.
No, ma non l'ha portato la mamma in America, sono andato da solo. Mamma è andata in America molti anni dopo, ma non voglio fare una polemica su questo, perché poi ogni scrittore ha una sua storia privata. Dico solo che è raccontato tutto in una maniera molto vivace, ma in una maniera spesso rancorosa. Oppure, per esempio, c'è un attacco a Updike e lui dice che Updike sarebbe un grande scrittore, un grandissimo scrittore, se si fosse occupato di altro e non delle degli adulteri nelle cittadine di province americane. E questa è una cosa assolutamente, vorrei dire, sciocca, ma lasciamo perdere.
Poi all'interno di un libro è un po' fuori luogo, no? Si fa in un articolo.
Nei microcosmi di Updike c'è naturalmente sottinteso un macrocosmo, che è quello dei problemi esistenziali dell'uomo. Questo Cole, secondo me, dice sempre una parola di più piuttosto che una parola di meno. Però adesso andiamo alle cose positive. Per esempio, c'è una denuncia accurata, e quello è il capitolo più bello di tutto il libro, della violenza, e lui racconta che al mercato ha assistito a questa scena. Un ragazzo di 11 anni viene accusato di rubare una borsa. C'è qualcun altro che dice no, ha rubato un bambino, perché probabilmente il commercio degli organi è attivo anche lì. Allora questo ragazzo di 11 anni viene circondato dalla folla, un energumeno lo picchia, lo sbatte a terra, gli mettono una ruota intorno al corpo e lo bruciano vivo. E intanto c'è la gente che con i cellulari riprende tutta la scena. Ecco, questa è la scena topica del libro, è quella che fa più impressione.
L'alto, perché... il basso, il moderno e l'antico, il cellulare che riprende qualcosa di primitivo, di in qualche modo una vendetta apotropaica.
Sì, hai detto benissimo, da un lato c'è il primitivo, no? Cioè il sacrificio del trasgressore o della vittima o così, e dall'altra parte è il cellulare, il segno di questa modernità impazzita che riprende nel rito antico. Ecco, questa è una delle cose. L'altra cosa anche che io trovo molto interessante è l'analisi delle condizioni del Museo Nazionale, che era stato impiantato con grande cura dagli inglesi, che poi è stato saccheggiato e adesso praticamente dei pezzi più importanti dell'antichità nigeriana non ci rimane nulla. E allora qui è bella la sua accuratezza con cui denuncia questo fenomeno di sciacallaggio.
Possiamo dire che è un po' un Saviano nigeriano?
No, deve mangiare ancora un mucchio di pagnotte per arrivare a essere Saviano. Però dico, è un libro che si legge con grande interesse. Lui scrive molto bene e con grande vivacità. Direi che il libro successivo è molto migliore, perché La città aperta è New York. Lui di fondo è un flaneur, passeggia in Nigeria come passeggia a New York. E allora faccio in parte un auto da fè e concludo dicendo che gli occhi del flaneur, a partire dall'era in avanti, mettiamoci dentro anche Benjamin, hanno sempre un minimo di cinismo. L'occhio del flaneur deve essere tale da sopportare tutte le atrocità della vita senza chiudere l'occhio stesso o senza che il cuore batta troppo forte.
Ricordiamo, 138 pagine per 16 euro, il libro di Teju Cole, Ogni giorno è per il ladro. Alla prossima puntata, grazie Giovanni.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Sergio De Santis, che ci accompagna ormai da qualche puntata a chiacchierare di scrittori a scuola, perché lui è uno scrittore, ha scritto per Mondadori L'Opera Viva, appena uscito per i tipi appunto di questa casa editrice milanese importante, che parla della sua esperienza avventurosa come se fosse un navigatore per i mari procellosi dell'insegnamento, prima a Scampia, adesso a Guidonia. Ma oggi ci volevi raccontare qualcosa sulla riforma Renzi, su come la scuola vuole aggiornare, cambiare. Qual è la tua opinione di scrittore e di docente in questo?
Innanzitutto, l'esperienza non è che sono le mie direttamente, sono quelle del personaggio che è un insegnante. Vabbè, comunque effettivamente,
come sempre.
Sì, effettivamente ho insegnato in diversi posti. Dunque, e di questo abbiamo parlato un po' l'altra volta. Dunque, io sono rimasto e mi meravigliavo che non ci fosse stata ancora quello che diciamo è la tentazione di ogni ministro della pubblica istruzione, cioè cambiare l'esame di Stato. Cambiare l'esame di Stato nel senso che da quando io insegno, prima c'era la commissione tutta esterna con membro interno, poi abbiamo avuto la commissione tutta interna con membro esterno, poi si è arrivato un altro anno alla commissione metà e metà, adesso pare si voglia ritornare alla commissione interna, insomma, vabbè.
Perché costa meno a qualcuno?
Beh, il problema forse è quello, ma voglio dire, la questione non è questa.
Non c'è la trasferta, no?
Non c'è la trasferta, ma insomma, io mi chiedo due cose. Uno, dopo 5 anni che un docente si trova di fronte a un ragazzo, sarà in grado di valutarlo o no?
A che serve l'esame?
Allora, se c'era una commissione esterna, aveva un senso, nel senso che tu prendi un qualcosa di altro, di esterno, che dici, cari professori, avete lavorato bene, avete lavorato male, i vostri ragazzi sanno o non sanno. Ma a questo punto, se dobbiamo fare una cosa interna, se si fa un bello scrutinio, si risparmia uno stress agli alunni, alle famiglie, eppure un po' agli insegnanti, e pace ami. Questo però è introduce un altro argomento, c'è la sensazione che con tutte le buone intenzioni di questo mondo, questa che non è nemmeno una riforma ma dovrebbe essere un patto così, le nozze con i fichi secchi non si possono fare, cominciamo da questo punto qua, ce la possiamo fare tutti, dice, io ho letto il documento, sono 126 pagine, una buona scuola perché è giusto leggere le cose, no? Conoscere prima senza sparare,
giusto,
e
giusto.
Poi dopo te le leggi.
Ascolti e poi reagisci.
Oh, allora dice, non è un libro dei sogni, ho capito, ma 150.000 precari è sacrosanto che debbano essere assunti, ho capito. I soldi da dove vengono? Si sa, ci sono, va bene.
Li stanno cominciando a chiedere alle famiglie.
Poi c'è questo progetto che non è chiaro, cioè molto vago, nel senso si apre alle sponsorizzazioni esterne. Che vuol dire?
Ma anche delle famiglie di alcune scuole che possono.
Insomma, è tutto da vedere.
E si comincia sempre di più a pensare a una scuola di serie A e una scuola di serie B.
Ma sì, perché in qualche modo se si chiedono soldi a un territorio, è chiaro che un territorio ricco esprime delle potenzialità.
Immaginiamo
la scuola dimenticata da Die Daglione nel profondo sud, da dove io provengo, insomma, di risorse mica ce n'è tante. Là già devi fare i salti mortali per farli venire in certi contesti i ragazzi a scuola. Quindi non devi
l'abbandono scolastico.
Devi pure pagare, sì, se in certe realtà ci devi pure pagare alla fine, cioè veramente non ci viene più nessuno.
È un arrendersi.
Quindi voglio dire, questo documento è pienissimo di buone intenzioni, ma tutto sommato mi sembra che, vabbè, si apre un dibattito e noi stiamo partecipando ancora a questo dibattito. Innanzitutto deve essere chiara questa questione delle risorse, come, quando e perché e da dove. Chiarito questo punto qua, sia per l'assunzione dei precari, sia per altre cose, eccetera, eccetera, si passa in che misura il privato deve partecipare e che peso ha poi questo privato in un servizio che deve essere pubblico, a mio parere. Poi si passa a un altro punto ancora, quello della valutazione. È sacrosanto che ci debba essere una valutazione. Ma se la valutazione, così come ho letto, deve essere affidata a questa sorta di comitato interno, con un membro esterno, c'è sempre qualche membro interno e esterno, è sempre una questione di membri. Dico, se banalizziamo, no? Che ci piace tanto fare alla politica attuale le metafore che semplificano le cose. Se io vado in un ristorante, chiedo al proprietario, al cuoco come si mangia, o chiedo ai clienti.
Esatto.
Allora, in altre realtà, già molte università lo fanno, ma anche molte scuole in Francia, in Inghilterra, cioè si fa un test, è molto semplice, sui fruitori del servizio.
Senza chiedere che professione fa papà.
No,
perché lì non si è capito.
No, senza un test in forma anonima in cui tu...
Sai di che cosa sto parlando,
sì,
no?
Sì, gli alunni e le famiglie si esprimono sulla qualità del servizio a scuola, cioè sono loro che hanno il polso della situazione.
Certo.
È chiaro, cioè è evidente, non ci sono degli strumenti, cioè, vabbè, quello mi ha bocciato, il professore, dico che è pessimo, vabbè, queste cose si sanno.
Si comparano anche
le altre. Allora, innanzitutto chiedere ai fruitori del servizio. Alcune scuole già lo fanno come mia autovalutazione, certo. Questa, in forma anonima, chiaramente, e vabbè, e facciamo questa cosa qua. Poi le prove nazionali, ma scusate, ma qua c'è un equivoco. Non ci sono più i programmi ministeriali, no? Va bene. Allora ci sono gli indicatori nazionali che però suggeriscono, io e te insegniamo lettere, supponiamo, va bene. Si fa una terza prova nazionale. Tu hai scelto di fare Carducci o no? E c'è su Carducci la terza prova, che facciamo? Allora voglio dire, ci deve essere forse una quota che deve essere veramente nazionale di programma, tipo vecchio programma ministeriale, sarebbe pure bene, perché nel corso degli anni sono stati anche degli abusi, diciamo, didattici, nel senso che qualcuno ha pensato bene di trattare tre argomenti in tutto, qualcuno cinque, qualcuno sette, qualcuno 200. No, mettiamo una base comune, poi dopo lo lasciamo un tot per cento su cui che tu puoi sviluppare sul
una
territorio.
Una base minima, ecco, non
sì,
eccedendo.
No, se tu vuoi fare il territorio, quello che ti pare, eccetera, eccetera. Ma se si chiedono le prove nazionali, in matematica, vabbè, ho capito.
La Lega Lombarda diceva addirittura di fare i poeti dialettali, no?
E vabbè, dopo un 10% puoi fare il poeta dialettale, puoi fare il poeta senza dialetto, quello che ti pare. Ma una parte deve essere nazionale, per forza. Allora, se è facile farlo per le materie scientifiche, un po' più complicato per quelle letterarie e filosofiche e storiche, se non dà indicazioni.
Grazie, ricordiamo grazie che Sergio De Santis sarà ancora con noi sabato prossimo. Per la prossima puntata avremo un argomento ancora più importante, che è quello che riguarda l'adozione dei libri scolastici. Molte richieste abbiamo avuto, molte polemiche, anche la Confindustria si è espressa come AIE riguardo a questo, ma non voglio anticipare di più. Alla prossima puntata.
Salve.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, in collegamento da Venezia abbiamo Monique Pistolato. Come stai, Monique?
Bene, grazie, c'è il sole ed è uno splendido autunno.
Beh, questo ci fa piacere, perché Venezia quando è autunno diventa terribilmente triste, ma noi non vogliamo parlare di tristezze, ma parliamo di un'iniziativa che mi è stata segnalata dal comune amico Stefano Spagnol, che in qualche modo vuole essere veramente innovativa e rivoluzionaria. Sposta completamente l'attenzione da chi scrive su chi legge e li fa diventare protagonisti. Questa è un'iniziativa, devo dire, preziosa. Le edizioni che hanno scelto di pubblicare questo libro sulla lettura condivisa è Edizioni Paoline, Cari Libri, ed è appena uscito appunto per parlare di lettura condivisa come laboratorio d'umanità, un sottotitolo veramente importante.
Monique, scusami, prima di darti la parola vorrei leggere due righe del tuo libro, della retrocopertina, perché mi sembra che spieghino bene di che stiamo parlando. La lettura è certo un lievito per ogni esistenza, con risultati diversi, a seconda degli ingredienti celati con cui si mescola. In questo lavoro di impasto sono stata chiamata ad avviare dei gruppi che condividono la stessa passione. Ecco, se parti da questo e ci spieghi di che si tratta, che cos'è la lettura condivisa?
Allora, la lettura condivisa è un'occasione in gruppo in cui dei lettori appassionati possono trovarsi a parlare sia delle loro letture, degli affetti, per cui delle loro preferenze, dei loro gusti di lettura, ma soprattutto intraprendono un viaggio in cui si scelgono dei titoli da condividere insieme. Quindi viene valorizzata la lettura solitaria, silenziosa, intima, che ognuno compie a casa, e poi quando ci si ritrova si mettono in gioco i sentimenti e le emozioni che si sono attraversate in quel libro. Quindi veramente è un'occasione per parlare di libri attraverso sguardi diversi.
Quindi non la scrittura come terapia, che è una cosa abbastanza nota, vari psicanalisti anche utilizzano proprio la scrittura dei sogni, fanno appuntare appena svegli quello che hai sognato per poterne fare una sorta di test di laboratorio per capire il recondito che nascondiamo sempre anche solo a noi stessi, soprattutto a noi stessi. Ma in questo caso serve la lettura, ecco, non la scrittura. Cosa significa fare le schede che poi tu suggerisci all'interno del libro? Oltre a un lavoro collettivo, è anche un lavoro individuale.
Assolutamente, cioè valorizzare il lettore e, come dicevo prima, le sue preferenze, perché per me ha dignità di ascolto sia il lettore di fumetti, il lettore di gialli, addirittura l'ascoltatore di audiolibri, no? Tutte le persone che attraversano delle narrazioni di parole e lo fanno in modo appunto nelle loro stanze, su una sdraio, a letto. Il fatto di creare delle occasioni sociali, quindi delle piccole comunità in cui ci si trova per mettere in gioco questi sentimenti, credo che sia un passo in più rispetto alla scrittura come autoterapia, perché quando si mettono in gioco le emozioni attraversate dentro un libro ci si confronta anche con gli altri, quindi è attraverso lo sguardo altrui che si formano anche nuovi pensieri e soprattutto si possono affrontare le complessità.
Come vengono scelti i libri?
Allora, come vi dicevo prima, la parte fondamentale di questo libro è partire dalle rubriche affettive di ciascuno, cioè il capitano del gruppo, l'animatore, il coordinatore, come vogliamo chiamarlo, deve conoscere i gusti e le preferenze delle persone con cui lavora. Questo è la prima, diciamo, nocciolo fondamentale per mettere radice al gruppo.
Quello che faceva di solito il libraio abitudinario.
Esatto,
no?
Il vecchio libraio che sapeva in qualche modo ascoltare e reinterpretare poi i gusti del suo visitatore. E quindi a partire dall'ascolto del gruppo, che dopo diventa un intero, e diciamo che nella prima fase il compito dell'animatore del gruppo è di convogliare l'attenzione sulla scelta di tre titoli che devono essere sia un'occasione appetibile per tutti, quindi sia, non so, per la ragazza universitaria che ama solo i classici, ma sia per la signora in pensione che legge solo romanzi d'amore. Quindi bisogna trovare un terreno di pagine, un libro che sia appetibile per tutti, che sia una sfida e anche che in qualche modo susciti curiosità. Quindi è un lavoro anche molto delicato inizialmente.
Bisogna conoscere bene la comunità nella quale si interviene.
Questo assolutamente. Infatti io dico che ogni gruppo è una formazione originale e unica e ha una sua storia.
Un circolo di lettori potremmo definirlo?
Un circolo di lettori, sì.
Evoluto.
Sì,
ma
sì.
Come si fa ad unirsi a questi circoli?
Se stanno già nascendo.
Sì, no, chi volesse, ecco, farne parte, che deve fare?
Ma il primo requisito appunto è amare la lettura e nascono anche in modo abbastanza spontaneo. Allora, diciamo che le biblioteche sono l'istituzione per eccellenza e lavorano da anni con i gruppi di lettura, no? Infatti se voi vedete c'è moltissima letteratura in questa materia.
Certo.
Però per la mia esperienza di scrittore e lettore ho trovato dei circoli nelle parrocchie, sono stata ospitata a casa di alcune signore giovani pensionate che si trovano a cena e condividono la lettura e poi invitano gli scrittori a parlare dei libri che hanno letto.
Beh, stanno nascendo dei circoli culturali, però si sta ritornando a una tradizione che forse si era un po' persa.
Sì, diciamo che sono delle occasioni di incontro quasi a costo zero, che però mettono in gioco delle forti motivazioni. Ecco, quello che a me piace dire è che questi circoli non sono frequentati dalle persone che incontriamo alle conferenze, ai festival, nei salotti, ma sono frequentati veramente dalle persone che hanno un amore, un sentimento per la lettura.
Che esistono, perché quello che ci domandiamo sempre, sia gli editori che gli scrittori, ma i libri non si leggono, non si vendono, non esistono gli lettori. E invece no, vanno semplicemente scovati e aiutati a non essere aggrediti, perché quello che succede spessissimo al lettore è di essere aggredito da messaggi abbastanza violenti.
Sì, e poi anche e soprattutto, non so come dire, queste non sono operazioni intellettualoidi, no? Quindi il lettore che viene lì non viene per esibirsi, per tenere una lezione, per imporre il proprio gusto, ma viene per essere in ricerca, e questa è una cosa molto bella, perché appunto nello scambio tra lettori accaniti si può scoprire un libro di poesie, si può entrare dentro un romanzo oppure dentro una raccolta di racconti sconosciuta, e qui veramente si mettono in gioco per esempio anche tanti libri che resterebbero invisibili, no? Quindi si dà spazio non solo al volume appena uscito che è in classifica, ma ha delle piccole chicche che scopriamo grazie appunto al lettore diverso, che è quello che legge nella sedia di ospedale, che incontri in treno, che è sulla sdraio da solo. Quindi è veramente quel lettore che è anche protetto rispetto ai grandi circuiti dove si muovono i libri scenici, li chiamo un po' io da palcoscenico.
Monica, ti chiediamo una preghiera, se riusciamo, questa ecclesia, a dargli voce, di invitare un lettore o magari un animatore di uno di questi convivi così belli, così dinamici, a parlare con te in radio di questa sua prima esperienza, o seconda o terza, non lo so, come la pensi? Si potrà realizzare o sono timidissimi?
Guarda, io anche nel libro uso nomini di fantasia, cioè tanto è una cosa sociale, tanto è una cosa intima.
Ho
non
capito.
So come dire, è una cosa che viaggia veramente all'interno delle case.
Certo.
Deve avere una sua forma di protezione.
Riservata,
però, ecco,
riservata.
Volentieri.
Se riusciamo, magari qualche domanda giusto per invitare a imitare questo bellissimo lavoro che stai svolgendo.
Ma volentieri, comunque io sicuramente, siccome poi, non so come dire, io di solito curo i primi tre incontri, ho come una sorta di maternage e
bene.
Poi li affido appunto a degli animatori, a dei lettori forti, e ci sono esperienze che vanno avanti da 5, 6, 7 anni.
Allora ti vogliamo a Roma per questo maternage.
Guardate, io spero che a dicembre, anche con l'occasione di Più Libri Più Liberi, di poter essere a Roma e quindi magari anche di creare delle occasioni di confronto.
Ti aspettiamo.
Grazie.
Ti aspettiamo, Monica, alla prossima, ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Paravagna da Novi Ligure per parlarci di un libro molto interessante per la sua curiosa genesi, un personaggio che nasce anche lui in Piemonte ma vive a Bologna. Ci stiamo spostando cavalcando verso Bologna, fra poco avremo anche in collegamento degli umoristi molto simpatici, e quello che invece rappresenta, e Roberto Paravagna ce lo spiegherà bene, il libro di Alessandro Boso, Meglio le favole, è qualcosa che non è banale. Perché non è banale, Alessandro Boso, con questo suo libro Edizioni Pendragon?
Esatto, ciao Alberto, un cordiale saluto a voi dallo studio centrale e agli amici di Carta Vetrata. Non è affatto banale, è una storia a mio avviso molto interessante, è un intreccio spaventoso, usiamo questo aggettivo, tra altrettante storie di tanti personaggi che fanno capo a Virginia, che è una donna in attesa di un lieto evento, una maternità che viene vissuta da questa donna rimasta vedova, insieme anche a tutti i suoi amici dai quali è contornata, e Fabio è diciamo di professione fa il boscaiolo, è un personaggio abbastanza rude, se vogliamo anche scontroso, che per cercare di ritrovare in qualche modo se stesso, e anche per il fatto che è appassionato di viaggio, con la bicicletta si avventura nelle varie zone del nostro paese. Quindi ci sono una serie di personaggi legati sia a Virginia, la protagonista femminile, sia a Fabio, il maschile, che ruotano intorno a queste due persone per tutto il libro. Attenzione, quest'uomo in precedenza era stato respinto dalla donna. La stessa donna, in un altro momento della sua vita, gli chiede di aiutarla in una sua vicenda. Ovviamente non andiamo troppo nella trama per non togliere agli ascoltatori l'interesse verso questo libro. Quindi Meglio le favole di Alessandro Boso. La base e il racconto di questa gravidanza di Virginia vissuta appunto con le persone, delle varie vicende della donna, sulle quali si intrecciano altrettante vicende, altrettanti personaggi. Non è banale, secondo me ci sono veramente tante storie, tanti profili, anche se vogliamo, di personaggi un pochino curiosi che corrispondono ad una sorta di italianità. Fabio nel suo viaggio incontra il napoletano, incontra il meridionale, incontra il settentrionale, figure tratteggiate nelle quali si possono riconoscere i classici colori, appunto, come dicevo prima, del personaggio dell'italiano del nord, l'italiano del centro, l'italiano del meridione.
Ricordiamo che l'autore ha scritto diversi libri per case editrici di tipi diversi di libri, anche per Sole 24 Ore, per Franco Angeli, per l'edizione Ambiente, insomma ha veramente un bel carnet di esperienze e anche già due romanzi, giusto per ricordarli, ecco.
Sì, ha due romanzi, adesso te li dico, sono nella precisione, per la precisione sono Istantanee di un invisibile, che è uscito nel 2011, e Nel buio illuminante nel 2012. Alessandro Boso fa di professione, si occupa di gestione di sviluppo sostenibile, è nato a Novi Ligure, appunto qui nelle nostre parti con le quali siete collegati in questo istante, ma si è trasferito a Bologna da un po' di anni, dove appunto si occupa del settore di cui abbiamo accennato in precedenza. Questo suo terzo libro, dopo gli episodi, come hai accennato tu Alberto, per altre case editrici, a proposito, Meglio le favole, è edito da Pendragon nella collana L'Inferno, e sono 224 pagine, stavo dimenticando.
E il prezzo anche ci interessa.
Il prezzo è €13,50.
Perché noi diamo sempre i prezzi, siamo una delle poche trasmissioni che dice i prezzi dei libri. Sembra che non contano, ma non è vero.
No, contano, anche perché è un prezzo, mi pare, insomma, obiettivamente abbastanza accessibile anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo.
Roberto, no, ti volevo chiedere, eccomi, mi inserisco ora.
Ciao Flaminia.
Ciao, ben ritrovato, fa sempre piacere sentirti. No, è un romanzo comunque anche di sentimenti e di emozioni, perché comunque una vedova, quindi un'esperienza drammatica, no, che si apre nella sua vita e che poi la porta a trovare, mi pare, neanche un nuovo amore, tutto sommato.
Esatto, è un'esperienza. Questa donna vive questa esperienza in maniera drammatica. Lei è rimasta vedova poi in seguito a questa gravidanza, e il fatto che, come dicevi tu, ci siano delle emozioni è un fatto essenziale in tutto il romanzo. Io credo, secondo la mia opinione, che sia per quanto riguarda la precarietà della vita della donna, preoccupata per quella che sarà la nascita, preoccupata per la sua situazione, e la vita dell'uomo e i personaggi che tutti e due incontrano, mi pare che questo sia un romanzo, questa sia una storia che verte su una sorta di incertezza generale, quindi c'è questa precarietà che
sì, perché sai, da donna mi ha colpito il fatto che lei sia andata a recuperare un amore comunque rifiutato da parte sua, che però le possa dare un senso di concretezza, un aiuto, a cui aggrapparsi, quindi in maniera anche forse un po' egoistica.
Ma sì, se vogliamo potremmo definirla in effetti, Flaminia, anche un pochino egoistica a grandi linee. Questa donna cerca il supporto nel ritrovare questo Fabio, il protagonista, secondo me il protagonista maschile, e ritrovarlo un po' di anni dopo. Quindi c'è sempre questa incertezza, questo si vedrà, forse sì, forse no, questa incertezza quotidiana e le precarietà che si affrontano tutti i giorni, quindi non soltanto precarietà di lavoro, ma precarietà di situazione.
Ma diamo una speranza ai nostri lettori, perché leggere questo libro?
Ma perché secondo me tocca nel profondo tutta una serie di problematiche che abbiamo tutti.
E ci dà delle speranze, perché c'è un lieto fine, mi dicevi, no?
Sì, sì, non vogliamo dire troppo proprio per questo, Alberto, per non togliere la curiosità nella gente. Però,
direi che comunque il lieto fine è già di per sé la nascita.
La nascita, e poi il fatto anche che questo Fabio, questo protagonista maschile, nel corso dei suoi tantissimi incontri riesce a ottenere quello per il quale, ciò per cui lui ha iniziato il suo viaggio, cioè il ritrovare se stesso, e sono certo che questo nuovo contatto con la donna contribuisce a che lui ritrovi se stesso, quindi il fine mi pare di capire che possa considerarsi lieto.
Grazie ancora Roberto Paravagna.
Grazie a voi.
E continua a scandagliare, come sai fare solo tu, il tuo mondo del basso Piemonte o dell'alta Liguria. Come ti definisci, alta Liguria o basso Piemonte?
A metà strada, guarda, mi definirei.
Ciao caro, grazie a voi.
Grazie a voi. Settimana, ciao.
A risentirci.
Carta vetrata.
Beh, Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a Martina Seleni.
Ciao,
Martina,
Alberto.
Come sappiamo, è triestina, vive qui a Roma e in qualche modo ricopre il ruolo di nunzia apostolica, no, non apostolica, giuliana a Roma, un po' un consolato onorario. Che dici, Martina?
Sì, come console onorario vi presento anche un po' di triestini illustri. Che dici?
Ecco, chi abbiamo oggi con noi?
Oggi
ospite?
Abbiamo Paolo Magris.
Ah, fantastico.
Ciao Paolo.
Buongiorno a tutti, a voi e a tutti gli ascoltatori.
Paolo Magris, che è un mio carissimo amico. Dal 2006, se non sbaglio, Paolo, ci siamo conosciuti in occasione della presentazione di un tuo libro, come fosse l'ultimo.
Esattamente. Ci siamo conosciuti là perché noi, da questo testo teatrale pubblicato poi da Garzanti, ne abbiamo tratto uno spettacolo e nonché una grande conferenza sul personaggio di riferimento che era questo famoso Mickey Stetter, e la Martina ci ha fatto da moderatrice.
Da moderatrice. Ho moderato Vittorio Sgarbi all'epoca, mi ricordo.
Complimenti.
Infatti, il suo debutto come moderatrice giornalista è stato con Vittorio Sgarbi.
Ero terrorizzata.
Però è sopravvissuta, è quello che non ammazza, aiuta. Quindi.
Esattamente, c'era Vittorio Sgarbi, forse Monio Vadia anche.
Sì, anche professor Cacciari.
Mamma mia.
Cacciari.
Proprio un colosseo pieno di leoni.
Ma me la sono cavata, Paolo, e anche tu te la sei cavata. E io, grazie a te, ho conosciuto la figura di Michael Stetter, che è interessantissima, se vuoi parlarcene.
La figura di Carlo Michael Stetter, questo geniale poeta, filosofo, morto giovanissimo, 23 anni.
Come Mameli, come Mameli.
Eccolo. È conosciuto come sostanzialmente uno dei più grandi geni della filosofia e della poesia europea degli ultimi 100 anni. È ancora misconosciuto, è un personaggio che chiunque se ne avvicini ne rimane catturato. Tant'è che, come fosse l'ultimo, abbiamo fatto questo spettacolo che poi ha vinto il festival di Ennio Coltorti al Teatro Valle. Insomma, votava il pubblico romano, che non sapeva nulla né di noi né di Mickey Stetter, però ha votato il pubblico in sala e ha fatto vincere il testo e quindi anche Mickey Stetter. Insomma, quindi sconosciuto, però i romani in qualche maniera ne hanno avuto già un assaggio, ecco.
Era la tua prima sceneggiatura, Paolo? Scusa, non lo so.
Allora, questo era un testo teatrale. Poi, io ho fatto insomma vari spettacoli teatrali, non era il primo quello. E poi da questo testo ne abbiamo, su Londra e Entusiasmo, ne abbiamo tratto una sceneggiatura, è lì che ho iniziato a spostarmi dalla scrittura teatrale a quella cinematografica, che mi appassiona tuttora. Solo che, essendo la prima, non ci siamo accorti, insieme al coautore, no, Marcello Crea, era venuto anche molto bene la sceneggiatura, solo c'era un piccolo particolare, che avevamo scritto il Titanic, cioè costerebbe 7 milioni di euro. Abbiamo fatto un tanto di scena di partenza del transatlantico dal porto di Trieste, insomma, purtroppo ancora non sapevo che nel cinema ogni parola, non ogni riga, ogni parola uguale soldi, ecco, ogni parola, ogni virgola addirittura, ecco, questo è. E dopo, insomma, nei successivi lavori ho tenuto conto di questo dettaglio non tanto insignificante.
Ne hai tenuto conto? E com'è possibile fare cinema con pochi soldi, in base alla tua esperienza?
Allora, adesso il discorso ha a che fare molto con innanzitutto con questa assoluta rivoluzione digitale che stiamo vivendo neanche in questi anni, in questi mesi addirittura. No?
Certo.
La tecnologia incredibile che si sta affermando adesso, cioè, permette veramente di poter avere delle immagini filmiche con attrezzature che costano ormai 1.000 euro, insomma, se non meno addirittura.
Tu hai anche la tua telecamera, vero? Fai anche delle prese?
Sì. Io adesso sono anche diventato operatore. L'ultimo cortometraggio, che sono appena ultimato, quindi non è ancora ho fatto anche l'operatore. Credo che anche sta avendo l'esperienza della macchina proprio, come diceva Di Berna, bravissimo direttore della fotografia, operatore, sta dietro la macchina, fa capire, fa cose. Adesso non posso dirmi un operatore esperto e maturo, però ho acquisito il senso anche del movimento, no? Se nel cinema, tu Martina lo sai benissimo perché
io lo so.
Lavori.
Io lo so, perché ci lavoro con la telecamera, però appunto, io sono più una televisiva che una cinematografica,
sì, certo,
quindi
certo, ovviamente ci sono delle differenze. però diciamo, oltre ad essere molto, molto interessante, ma anche poi insegna moltissimo, anche in senso di, c'è un intercambio. Il cinema insomma è una disciplina in cui ogni in realtà tipo di scrittura, la scrittura cinematografica, quella fotografica, quella musicale, quella alla fine si compenetra una nell'altra, no? Non solo è importante, ma io proprio facendolo, anche in occasione del lungometraggio Dietro il buio, ho fatto con Pressburger, il problema e poi si è riproposto anche nei cortometraggi che ho fatto recentemente, negli ultimi anni, ma il problema della musica non è soltanto, come anche in teatro, un'importantissima linea di scrittura o un sostegno, un supporto, un accompagnamento, ma nel caso del cinema è addirittura quasi la narrazione stessa. Cioè, mi spiego. Nel cinema la musica sostanzialmente costruisce il senso semantico di quello che si sta vedendo, no? Prima che ci sia la musica in realtà non si ha in mano niente, no? Questo è anche curioso, no? un film senza musica, prima che abbia la musica in realtà è una sorta di scene insignificanti, no? Il problema con la musica è interessantissimo, è veramente drammatico, perché una musica non azzeccata cancella o distorce il film oppure proprio lo rende addirittura incomprensibile, no?
Un'altra cosa che viene premiata addirittura con l'Oscar, negli Oscar minori naturalmente, però che è importante, è anche il sonoro, la presa diretta, quella che consideriamo la profondità, sì, no? Il fatto di non doppiare tutto, ma di avere per esempio un buon fonico che durante la ripresa dà la profondità, ci fa capire che quello non è tutto artificiale, non è tutto ricostruito in laboratorio.
Assolutamente, noi siamo stati abituati per tanti anni sostanzialmente ad avere il doppiaggio, no?
Sì, anche degli italiani,
avere sì, l'autodoppiaggio anche, lasciando stare la classica figura dell'attore come viso e poi altra voce di un doppiatore diverso, ma insomma siamo stati abituati per tantissimi anni a vedere l'autodoppiaggio, no? Adesso c'è appunto la figura del fonico, che appunto sono premiati in ogni festival, c'è anche un premio speciale per il miglior fonico,
certo,
no?
Paolo, con Martina la richiameremo.
Benissimo,
ciao.
Un
Paolo,
a voi, ciao Martina,
grazie
e a presto.
Chianti rosso, Chianti Puto e Gallo Nero, questa sera la ci viene per davvero, ma se insiste a far tanto la preziosa e gli fa bene il pizzantino da giacosa. Quante storie, vieni via, lasciamo stare, con te vengo solamente per mangiare, ma se Dio ti passa una sera bella e un mi resta che chiama la tua sorella.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata volge al termine. Abbiamo in collegamento da Rovigo, come per ogni puntata, Cristiano Draghi. Come stai?
Bene, bene, grazie, benissimo. Qui siamo sempre impegnati con il rugby, sai, queste cose qua. Adesso c'è la grande sfida col Petrarca, insomma.
Petrarca che è ritornato in puntata.
Perché noi siamo qui rivali con altri, però Bologna ce l'abbiamo a un tiro di schioppo, molto del, diciamo, è uno dei grandi poli attrattori rispetto a questa piccola città.
Che hai scoperto a Bologna?
Vabbè, qui troviamo Zapp e Ida, Vincenzo Zapparoli e Ida Cassetta, i quali mi risulta siano pure marito e moglie.
Eccoci, sorpresa, li abbiamo rintracciati.
No, benissimo, guarda, mi fanno ripensare a un sacco di cose e anche a un sacco di cose bolognesi. Vorrei solo ricordare un attimo, visto che loro qualche annetto ce l'hanno come me, il 77, con tutto quello che Bologna aveva comportato, insomma la parte buona di quegli anni lì. Io penso agli indiani metropolitani, a tutta quella roba là.
Zappa, a te la parola.
In ogni caso.
Come?
Comunque è da rimpiangere in ogni caso, anche voi per l'età, eravamo giovani allora.
E appunto, rimpiangiamo la nostra gioventù, però voi avete fatto delle cose. Io ho osservato molto, come giornalista, occupandomi di mezzi di comunicazione, proprio il mondo delle agende e di questo mondo qua. Bisogna riuscire a innovare sempre, no? Quindi pensate a fenomeni tipo la famosa smemoranda, ma io avevo il diario Vit, e questa roba qua. Ecco, e voi siete riusciti a fare qualcosa di nuovo, quindi complimenti, complimenti davvero. E appunto questa agenda Tiramisù, c'è anche, se non ho capito male, avete fatto anche un calendario umoristico, no?
Sì, l'abbiamo fatto e ogni anno cambiamo tema. Quest'anno era sul vino, l'anno prossimo sarà sul cioccolato, l'anno prima era sulla birra, insomma ogni anno cambiamo tema.
Ricordiamo l'editore, l'editore Achena di Trento, per chi lo volesse comprare, anche a buon mercato, diciamo. Agenda e calendario non superano i 30 euro, anzi sono abbastanza... sotto.
Invece Ida, ben trovata Ida, ci vuoi parlare di questo noir che è appena uscito, Passi per Giraldi Editore? Questo noir spaventoso ma da morire dal ridere, di che si tratta?
Poliziottesco, direi.
Sì, è un film su carta, parte con il cast, personaggi inventati da noi ma anche no, reali della città, riconoscibili con i loro nomi e cognomi. Poi c'è un primo tempo, la pausa pipì, secondo tempo e chiude. È un giallo molto particolare perché avvengono quattro delitti nel cuore della città di Bologna, Bologna è il set, e chi se ne occupa di rintracciare il colpevole di questi quattro delitti? Il commissario capo della questura di Bologna, che si chiama Amareno Fabbri.
A proposito di Bologna,
ma voi altri, a proposito di Bologna, mi sono dimenticato di dire che mio padre è nato a Bologna in Strada Maggiore numero 33, insomma,
esatto.
Quindi, hola. Insomma, siamo di casa, sono un bel pezzo bolognese. Ascoltate un po', ma sul Facebook voi confessate che questo è un giallo scritto da due autori che non hanno mai letto gialli.
Noi non piacciono i gialli, assolutamente.
No, come scusa,
No, li detestiamo perché non fanno parte del nostro DNA, però la sfiga, la sfortuna, scusate, il francesismo, è che abbiamo tanti amici giallisti, sai che Bologna è la città dei giallisti, sì, da Lucarelli a Bordone,
Loriano Machiavelli,
e questi ci prendevano in giro dicendo noi facciamo i gialli e voi no, noi facciamo i gialli e voi no, ci hanno sfidato, allora abbiamo scritto questo giallo che sta diventando un libro cult in quel di Bologna.
Anche sul vice sindaco di Bologna, sull'incidente in motorino hanno costruito un giallo, ma mi sembra un po' fuori luogo, anche perché sappiamo che non sta bene.
Che è deceduto adesso?
Esatto.
Non lo so, questo qua non l'ho seguito, è un caro amico, era purtroppo una brava persona, ma non l'ho seguito.
Vi siete creati molti nemici?
Ce li creeremo.
Beh, perché i personaggi molto riconoscibili e con la vostra vena umoristica, insomma, l'avete messi parecchio in mezzo.
Abbastanza, ma li metteremo assolutamente in mezzo, molti di più, nel secondo libro che sta per uscire l'anno prossimo, sempre con Amareno Fabbri, dove ovviamente mettiamo in luce tutta una serie di avvenimenti, sì, inventati ma anche veri, che prendono di mezzo i poteri forti, dalla massoneria alle coop, alle grandi coop, che di coop non ha niente se non il nome, sono delle multinazionali, e qua ci creeremo dei nemici.
Beh, siete molto coraggiosi, però complimenti.
Grazie.
Leggiamo qualcosa perché ci piace sorridere insieme, anzi devo dire ci farete ridere a crepapelle. Qualche battuta?
Ma qualche battuta bisogna prenderla però dalla diciamo agenda Tiramisù. L'agenda Tiramisù, o almeno no, c'è anche dal libro, abbiamo parlato del libro, e la cosa carina, ecco, dovrò fare un po' una voce, diciamo, da Nando Gazzolo esseminato, perché vengono fermate una decina di persone sospettate dell'omicidio, e due di queste sono particolari. Parla il commissario Fabbri e le interroga in questura. I vostri nomi? Io sono Lillo e lui è Lallo, gorgheggia il biondino. Il commissario, pur essendo uomo all'antica, nutre da sempre una particolare simpatia verso i diversi. Li trova meno monotoni e piatti della cosiddetta gente normale. Ora ditemi, continua, cercando di mettere i due a loro agio, dove vi hanno fermato ieri notte? Ma come? Non riesce proprio a immaginarlo? Trilla il boccolato portavoce dei due. Proprio qui fuori, a 50 metri dalla questura, c'è il Vipera. Sì, sì, ne ho sentito parlare, anche se non lo frequento per mancanza di tempo, ovviamente. Mi pare un ritrovo per omosessuali o sbaglio? Perché, secondo lei, noi due cosa siamo? Replica quasi risentito il biondino, riallacciandosi al mignolo del compagno momentaneamente abbandonato per un fugace aggiustamento di ciglia. Dunque eravate al Vipera, ma a quell'ora non era già chiuso? Certo, signore, io e Lallo stavamo a fare, per così dire, due chiacchiere seduti sugli scalini d'ingresso. Tutto un tratto siamo stati circondati da alcuni bei ragazzoni in divisa con in mano dei manganelli che non le dico. Ci hanno fatto calzare con la forza bruta e ci hanno accompagnati qui dentro. Fabri ridacchia e aggiunge: a me è stato riferito che quando vi hanno trovato a fare due chiacchiere era solo uno, perché l'altro pare non fosse in grado di parlare. Il biondo arrossisce: ma che dice, signore? Ecco, questo è un flash.
Beh, questo mi sembra più una bomba al vetriolo che un
carta vetrata,
che un romanzo vetrata. Poliziottesco.
Noi siamo carta vetrata. Cristiano, a te la conclusione del collegamento.
Però dobbiamo dire che i nostri amici fanno parte di un mondo molto ricco come quello bolognese, appunto, dove non ci sono solo giallisti ma anche grandissimi disegnatori, Bonvi, Magnus, no? Eccetera. Voi siete amici. Ecco, ditemi qualcosa di questo mondo lì al volo. Cioè,
è un mondo del sorriso. Bologna è una città di cabarettisti naturali, tutti fanno ridere, i bolognesi amano fare queste cose qua, e in mezzo nascono dei fenomeni che sono appunto Bonvi e Magnus, tanto per dirne due, carissimi amici che ormai sono andati in cielo.
Eccola, benissimo, però prendere tutto con un sorriso, direi che questa è un'ottima conclusione, no?
Certo.
E ricordiamo che non bisogna scherzare però troppo sulle persone che sono scomparse, su questo incidente che ha colpito il vice sindaco di Bologna. Che
assolutamente, il vice presidente della provincia.
Della provincia, chiedo scusa, non della.
No, assolutamente.
Che tra l'altro era giovanissimo, insomma.
Ha 45 anni, quindi.
Vogliamo ricordare il nome e cognome per i nostri ascoltatori di Bologna? Dico, ricordiamo il nome e cognome per i nostri ascoltatori di Bologna e provincia.
Giacomo Venturi.
Giacomo Venturi.
Perfetto, allora grazie ancora, e su questo ricordo che non vuole assolutamente togliere l'allegria, ma solamente il rispetto per un soggetto che in qualche modo qualcuno ha vilipeso, perché parlare di giallo su una questione così
non
sembra.
L'ho seguito, però sono d'accordo con te.
Grazie ancora anche a Cristiano Draghi, alla prossima puntata a tutti voi. Grazie. Buon ascolto sulle nostre radio contubernali che trasmettono da Roma, Radio Città Futura, ma soprattutto, e andiamo in ordine alfabetico, Radio Alfa nell'Alto Mantovano,
Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Bari Città Futura, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna, Punto Radio a Livorno e Pisa, clubradiolive.it, streaming in differita.
E Radio Bruno su radiobruno.it, redazione interviste.